Parliamo di un altro argomento importantissimo, che poi è veramente il nocciolo della questione. Parliamo ovvero di fundraising, ovvero di come si possono raccogliere risorse non solo economiche attorno all'attività artistica e culturale. Quello che fa il nostro amico Bob è un fundraising immediato, fatto per strada dalle persone che lo ascoltano e che magari gli comprano il CD o gli danno un piccolo contributo per la sua attività live. Ma il fundraising è una vera e propria scienza, e a questo tema è dedicato il secondo dei seminari organizzati dal MAS, ovvero Management di Arte e Spettacolo, che si svolgono al Conservatorio di Musica di Cagliari. Siamo andati a intervistare Marianna Martinoni, che è la persona che domani, se ci ascoltate in diretta, oggi se ci ascoltate nella replica del sabato mattina, svolgerà questo seminario al Conservatorio. Sentiamo un po' l'intervista. Fundraising, parola magica che vuol dire insomma recuperare quattrini, in questo caso da destinare alla cultura, all'arte. Intanto di che cosa si parlerà e quali saranno gli argomenti chiave di questo workshop che farà per il MAS?
Per la giornata di domani abbiamo pensato di fare un'introduzione sul fundraising, spiegando un po' che cos'è e che cosa non è, perché ci sono ancora molti luoghi comuni che vanno chiariti. Soprattutto appunto il fatto che quando si parla di strategie di fundraising si cerchi solo denaro, in realtà è una ricerca di risorse in senso ampio, che possono essere anche materiali, ma anche umane, ma anche professionali. Quindi questo è sicuramente il primo punto su cui ci concentreremo domani.
Certo.
Poi l'idea è quella di dare un'idea di quelli che possono essere in un momento di forti tagli alle risorse pubbliche per il settore culturale, dei sostenitori alternativi a quello che di fatto è un canale di finanziamento sempre in maggiore difficoltà e con decisamente delle percentuali a segno negativo negli ultimi 10 anni. Quindi certo, parleremo di coinvolgimento delle aziende, coinvolgimento degli enti e delle fondazioni, ma anche parleremo di coinvolgimento dei privati, dei cittadini a favore di progetti nel settore della cultura.
Perché la cultura non è fatta soltanto di eventi da finanziare, ma è fatta di valori da condividere, di cose da costruire insieme, nei quali, voglio dire, un cosiddetto sponsor può intervenire in varie modalità, che non sono solo quelle di mettere mano al portafogli.
Esatto. Parlando di coinvolgimento dei cittadini, poi andremo a vedere alcune esperienze che hanno avuto un particolare sviluppo, un particolare successo negli ultimi 2 anni, che sono quelle legate a uno degli strumenti di coinvolgimento molto di moda in questo momento, che è il cosiddetto crowdfunding, quindi finanziamento attraverso una folla, quindi un numero di persone.
Finanziamento diffuso, molto, diciamo, ecco.
Sì, dal basso, se vogliamo, un finanziamento dal basso. Analizzeremo anche l'esperienza che Francesco Piglia sta portando avanti col progetto Back to Back. Andremo a vedere che cosa funziona in questi progetti e quali sono un po' i segreti per raggiungere l'obiettivo di raccolta fondi nei tempi che ci si è dati e con un risultato positivo, in modo molto operativo e molto concreto. Quindi non ci fermeremo solo alla teoria, ai dati, che sicuramente ci saranno, i dati sono fondamentali per fare questo lavoro, non ce ne sono tantissimi, ma finalmente in questo ultimo anno molti soggetti si sono dati da fare per raccogliere dati sulle donazioni, sulla propensione dei cittadini anche a donare per la cultura, quindi questi temi cominciano ad avere un interesse, quindi cominciano a esserci dei dati su cui poter anche fare dei ragionamenti e costruire delle strategie.
Ecco, c'è un vecchio luogo comune che dice che la cultura o l'arte debbano necessariamente essere sostenuti quasi per intero dal pubblico. In realtà tutto quello che si muove attorno alla conoscenza, all'arte, alla creatività genera economia, genera valore, può essere uno straordinario, diciamo, lievito di sviluppo la cultura. In questa logica forse le aziende, le imprese, i privati, ma anche i singoli cittadini possono trovare ragioni validissime per sostenere progetti culturali. Come sta cambiando la raccolta di sostenitori nella cultura e nell'arte in Italia?
Beh, diciamo che col calo del finanziamento pubblico ci si è trovati un po' costretti a fare questo passaggio, che però, visto che questo processo è iniziato ormai da una decina d'anni, comincia ad essere una strada senza ritorno, quindi non ci sarà mai più quel sistema di finanziamento quasi esclusivamente pubblico di cui le organizzazioni culturali hanno potuto godere fino a una decina di anni fa. Si tratta veramente di disegnare nuove mappe geografiche per muoversi in un contesto che è completamente mutato. Si tratta di trovare nuovi modi per dialogare con i nostri, con quelli che sono i pubblici di riferimento delle organizzazioni culturali, andando a dimostrare veramente a che cosa serve l'esistenza di un teatro, di un museo, di una biblioteca, di un'associazione culturale. Quindi dialogando, migliorando la comunicazione, andando anche a dimostrare qual è l'impatto sociale, ancorché culturale, che un'organizzazione culturale è in grado di generare sul territorio di riferimento, aprendo le porte delle istituzioni, facendo vedere ai cittadini qual è il lavoro svolto e quali possono essere appunto i benefici per tante categorie di pubblico che alla cultura si avvicinano. Quindi una nuova stagione completamente da riscrivere, da ridisegnare, con un ruolo molto più stimolante anche per chi lavora all'interno delle organizzazioni culturali.
Lasciamo sfumare la musica, ritorniamo in collegamento telefonico con Marianna Martinoni, che domani, se ci ascoltate in diretta, oggi se ascoltate la replica del sabato mattina, è impegnata nel secondo degli incontri previsti quest'anno dai MAS, i seminari per i manager dell'arte e della cultura e dello spettacolo organizzati al Conservatorio di Cagliari. Stavamo parlando di fundraising e di come sta cambiando anche la logica del raccogliere attorno a un progetto artistico le risorse necessarie a farlo crescere. Quali sono i paesi virtuosi ai quali possiamo guardare per trarre degli esempi positivi?
Sicuramente quando si parla di fundraising si parla necessariamente di paesi appartenenti all'ambito anglosassone. Diciamo che se dovessimo mettere su una linea retta esperienze diverse, al lato opposto dell'Italia ci sarebbero gli Stati Uniti e in mezzo il Regno Unito o l'Australia. Questo perché gli Stati Uniti hanno da sempre avuto un sistema di finanziamento alle arti e alla cultura completamente svincolato da un ruolo pubblico, e quindi le organizzazioni culturali hanno da sempre dovuto trovare altri canali di finanziamento, che quindi si sono concentrati più sulle imprese piuttosto che le fondazioni di erogazione, piuttosto che i cittadini. L'esempio più interessante rispetto agli Stati Uniti, che è molto per molti versi molto distante dall'esperienza italiana, è il Regno Unito. Perché? Sì. Perché il Regno Unito si è trovato in una situazione molto simile a quella che sta vivendo da 5 anni a questa parte d'Italia, ovvero quella di partire da un sistema dove c'era un forte finanziamento pubblico alle arti e alla cultura, per arrivare ad una fase pesante di tagli, fase che se vogliamo collocarla nel tempo si colloca dopo con il governo Thatcher. Inizia con il governo Thatcher alla fine degli anni Ottanta, taglio pesante del finanziamento pubblico a questo settore, ma anche iniziative, strategie per in qualche modo aiutare un settore a trovare una nuova strada di sostenibilità. E quindi forse l'esempio del Regno Unito, che ha in qualche modo fatto fronte alla mancanza di fondi pubblici o la riduzione di fondi pubblici per le arti e la cultura, con per esempio formazione per gli operatori delle organizzazioni culturali che sono stati formati nel management, nella accountability, nel fundraising, nel marketing, nella comunicazione, ma anche per esempio con l'istituzione di soggetti misti o pubblico-privati che in qualche modo hanno avuto come mission quella di far incontrare il mondo della cultura col mondo delle imprese, creando sinergie, creando situazioni di scambio, facendo capire alle aziende che le organizzazioni culturali non erano solo dei postulanti, ma potevano essere dei partner, che il core business delle organizzazioni culturali poteva avere qualcosa di interessante per soddisfare altre necessità dell'azienda, che non sono solo quella della visibilità, di mettere il logo sulla stagione del teatro piuttosto che sulla mostra in quel momento al museo. Quindi un lavoro importantissimo che ha portato oggi ad una situazione più mista rispetto a quella che è gli Stati Uniti, dove quindi c'è una partecipazione pubblica ai vari livelli, c'è un forte peso delle donazioni da privati cittadini, e questo è possibile per una politica forte di apertura verso il cittadino,
incentivi fiscali anche, sì, certo,
incentivi fiscali, insomma tutta una serie di un puzzle, diciamo, che ha permesso alle organizzazioni culturali anglosassoni di essere meno dipendenti da un unico finanziatore non più così disponibile. Quindi la strategia in Italia è oggi questa, cioè aprire appunto a nuove strategie, ma anche aprire a nuovi pubblici che forse fino a questo momento non sono stati mai sollecitati in questo senso, e quindi neanche si aspettano di poter avere un ruolo, di poter giocare una parte importante, di poter effettivamente fare la differenza se un museo apre o chiude, se una biblioteca continua o non continua a erogare servizi al territorio, se una stagione concertistica si fa o non si fa.
Certo.
È il momento di dirlo, di chiamare, come dire, di aprire le porte, di far sapere che anche i cittadini possono avere un ruolo su specifici progetti e che anche il loro contributo, pur piccolo, insieme a tanti altri può effettivamente fare la differenza, a patto che l'organizzazione culturale dimostri perché è importante sostenerla, o ancora meglio, io dico sempre provocatoriamente, che differenza ci sarebbe se domani questa organizzazione culturale non ci fosse più? Cosa cambierebbe se il museo chiude? Cosa cambierebbe se il teatro di Cagliari non ci fosse più? Ed ecco, tutto il discorso sull'indotto economico a questo punto diventa importante saperlo e conoscerlo.
Ecco, proprio del Teatro di Cagliari, del Teatro Lirico di Cagliari, della Fondazione, che vive in questi mesi un momento difficilissimo di crisi, parleremo anche nella seconda parte di questo nostro programma, e le parole che ci ha detto per telefono Marianna Martinoni risultano particolarmente interessanti. Quando il teatro si apre a nuove fasce di pubblico e dà servizi che non sono soltanto la messa in scena di spettacoli, ma incentivo all'attività, non so, del turismo e altre cose, può trovare anche altre forme di sostegno che non sono quelle tradizionali della contribuzione pubblica. Io vorrei chiedendo un ultimo consiglio. Abbiamo detto l'esempio da seguire per noi è quello degli inglesi, che si stanno muovendo molto bene in questo campo. Se dovessimo suggerire ai nostri governanti una misura per favorire la partecipazione dei privati agli investimenti nel campo della cultura, quale sarebbe la prima cosa da chiedere?
Direi che soprattutto trasparenza e comunicazione. Qualcosa sugli incentivi fiscali è stato fatto in questi anni, quindi non è vero che non ci sono state aperture, dalla legge 342 del 2000 alla bonus di ultimissima creazione, sì. qualche tentativo è stato fatto. Il lavoro da fare è più
informativo, di comunicazione, certo.
Sì, ma dentro alle organizzazioni culturali, all'interno di chi fa il management delle organizzazioni culturali.
Devono far vedere che sono un valore per tutta la società e che quindi possono restituire, esatto, in tanti modi il valore che producono.
E non dare più scontato che il contributo arrivi per forza.
Benissimo, io la ringrazio, in bocca al lupo per il corso di domani, grazie per questa conversazione.